Il mondo alla radio.
Ancora benvenuti all'ascolto, amici ascoltatori. Questo è il canale italiano di Radio Vaticana, Radio Vaticana Italia, e siamo in collegamento con Fano, dove saluto Monsignor Antonio Interguglielmi, sacerdote Fidei Donum, parroco di San Paolo Apostolo a Torrette di Fano. Monsignore Interguglielmi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
Lei ha scritto un libro dal titolo Vi porto una buona notizia, un'inchiesta sul modo di comunicare nella Chiesa, dalle omelie ai social, la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, per Tau Editrice. E allora io le faccio una prima domanda. Lei tra l'altro è stato cappellano della RAI per molto tempo qui a Roma. E allora, Monsignor Interguglielmi, oggi l'informazione cattolica riesce ancora ad incidere nell'opinione pubblica? Per qualcuno non più.
Dunque, il libro nasce proprio da una serie di trasmissioni che ho sviluppato nel corso di un anno, in cui ho voluto analizzare proprio questo aspetto, perché partendo dalla domanda se la Chiesa ancora comunica efficacemente il messaggio evangelico. E nel nostro percorso, in cui mi sono fatto aiutare da giornalisti, esperti di comunicazione, biblisti, ho analizzato i vari aspetti, partendo dalla comunicazione più semplice, quella quotidiana o settimanale dell'omelia, fino ad arrivare al web. E dobbiamo dire che ogni modo di comunicare ha dei problemi, dei limiti, ma anche delle ricchezze. Ecco, quindi il percorso è molto variegato in questo senso. E molta attenzione ho prestato, per esempio, alla forma di comunicazione dell'omelia, a cui dedico addirittura 4 capitoli con l'aiuto dei biblisti, perché molto spesso si sente anche nelle nostre chiese questa esigenza di una maggiore concretezza, di un messaggio che arrivi più al cuore delle persone. E poi da qui siamo passati ovviamente alla radio, cominciando con la storia della Radio Vaticana, che è storica, citando anche il discorso famoso di Pio XI con Marconi quando venne inaugurata la Radio Vaticana, e mostrando che la Chiesa ha sempre avuto molta attenzione alla comunicazione. Ma perché questo? Come ho voluto intitolare questo libro, perché la Chiesa ha questa funzione di portare la notizia della risurrezione di Gesù Cristo.
Monsignor Interguglielmi, lei ha parlato delle omelie, il Papa su questo ha già detto la sua da diverso tempo, omelie brevi e concrete. Poi è andato ad analizzare la Radio Vaticana in particolare, che ha appena compiuto 90 anni di vita, poi la televisione e anche internet. Ma io le chiedo, l'informazione cattolica, questo è un altro aspetto che spesso discutiamo anche tra gli addetti ai lavori, deve fare solo informazione, diciamo così, ecclesiale, o deve anche dare delle chiavi di lettura su quelli che sono i fatti laici del mondo?
Ecco, questo è il punto fondamentale, di aiutare le persone ad avere una chiave di lettura dei fatti che avvengono. Io penso che questo possa distinguere la comunicazione della Chiesa, soprattutto in questo momento, no? In cui abbiamo tantissime opinioni, moltissime prospettive, ma la visione di fede, quello che serve, che aiuta veramente l'uomo. E questa è la missione fondamentale della Chiesa. E non è semplice, non è per niente semplice, perché per esempio per il web significa adeguarsi a un determinato linguaggio, per le omelie, come ha detto tante volte anche il Papa, di avere un linguaggio che sia esistenziale, cioè che vada al cuore delle persone che ascoltano. E molto spesso invece siamo coinvolti tutti, e l'omelia parte da un discorso che può essere una conferenza o può essere una bella lezione teologica, molto erudita, ma alla fine che cosa? E poi un altro atteggiamento che io rilevo in questa indagine è di dare un'immagine della Chiesa che non sia portatrice di delle regolette etico-morali, come molto spesso viene dipinta, no? In maniera un po' bigotta, ma invece portare questa buona notizia. E questo nasce anche un po' dalla mia esperienza che ho avuto come cappellano della RAI, in questi anni, perché mi sono accorto come le persone, in particolare i giornalisti con cui lavoravo lì a Saxa Rubra, hanno bisogno di qualcuno che gli porti questa notizia dell'annunzio del Vangelo, che è sempre una notizia che libera l'uomo, non che lo scatola. Infatti si fa spesso la differenza fra religione e religere, no? Che inchioda l'uomo, e la fede che invece lo libera. L'incontro con Cristo è un incontro liberante. Questo è il messaggio di cui noi dobbiamo in tutti i modi portare alle persone. Io credo questo sia il ruolo fondamentale della Chiesa.
Monsignor Interguglielmi, mi perdoni anche un'altra domanda, perché è un argomento appassionante che sicuramente può interessare anche il nostro pubblico, i nostri amici che ci ascoltano. Non c'è il rischio che talvolta la Chiesa faccia una comunicazione un po' autoreferenziale? E mi spiego meglio, cioè dire che il Vangelo è bello, bravo e buono, io sintetizzo naturalmente, non è un po' scontato? Non è che la gente da noi, diciamo, informatori del mondo cattolico, anche laici, vorrebbe qualcosa di più oltre che dire che la Chiesa è bella, brava e buona?
Esattamente, esattamente. E il ruolo che distingue una comunicazione efficace, e ne parlo particolarmente nei capitoli che sono dedicati al teatro, perché anche il teatro ha un bellissimo ruolo nell'evangelizzazione, è quello di non aver paura di entrare nella complessità dell'uomo, nella complessità della realtà, nelle contraddizioni, altrimenti dipingiamo, e questo purtroppo è il messaggio che talvolta viene fuori da alcune trasmissioni religiose, e dipingiamo l'uomo con semplicisticamente, no? Come un ideale, come diceva lei, che poi non corrisponde alla realtà, perché sembra tutto rose e fiori, ma poi io mi trovo nella mia famiglia con problemi con i figli, con problemi con la moglie, con i problemi economici, con le difficoltà della malattia. C'è una complessità in cui occorre entrare dentro senza paura, dando appunto delle chiavi e una speranza. E in questo bisogna mettersi in gioco, e non è facile perché significa appunto entrare in un dialogo aperto e schietto. Questo a cominciare in tutte le forme di comunicazione, a cominciare dall'omelia ovviamente.
Monsignor Interguglielmi, noi siamo in conclusione. Lei ha analizzato le omelie, ha analizzato la radio, la televisione, ma anche internet. E anche qua le faccio una domanda un po' particolare. Secondo lei non c'è il rischio che la Chiesa si innamori un po' troppo di internet a discapito anche di radio e di televisione, che sono comunque, che restano comunque i comunicatori per eccellenza, nonostante che tutti guardino con un certo interesse ai social e a internet?
Sì, questo dobbiamo entrare nel dialogo, soprattutto per i giovani, le nuove generazioni che usano tantissimo i social e internet, dandogli un aiuto. Ne parlava per esempio negli ultimi capitoli il responsabile della comunicazione internazionale dei Frati Cappuccini che ho incontrato in Terra Santa, e lui dà delle chiavi anche per le famiglie per aiutarle a evitare queste tragedie che abbiamo visto negli ultimi tempi. Ma nello stesso tempo, e qui ne parlavo nei capitoli sulla Radio Vaticana, non dimentichiamo la radio, per esempio. La radio Vaticana,
anche tutte le radio cattoliche che l'esperienza negli ultimi 20-30 anni hanno partorito in Italia.
Sì, parlo infatti abbastanza a lungo di Radio Maria, di Radio Mater, queste radio che hanno in cui proprio la loro libertà, per esempio dai vincoli commerciali, perché Radio Maria sappiamo per esempio non fa pubblicità, aumenta la possibilità di evangelizzazione, perché c'è una libertà di fondo che permette anche di trasmettere con più libertà e un messaggio svincolato appunto da quello che è il grosso problema, analizzo anche questo della radio, ma soprattutto della televisione, che è l'aspetto commerciale e l'aspetto economico, nonché quello del potere, perché sappiamo che comunicazione comunque significa potere, quindi chi comunica, abbiamo il famoso film, no? Quinto potere. chi comunica comunque esercita un potere, ecco.
Grazie, Monsignor Antonio Interguglielmi, sacerdote Fidei Donum, parroco di San Paolo Apostolo a Torrette di Fano, per molti anni cappellano della RAI. Vi abbiamo presentato questo libro, vi porto una buona notizia, un libro inchiesta sul modo di comunicare nella Chiesa dall'omelia ai social per Tau Editrice. Grazie Monsignor Interguglielmi e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata a tutti i radioascoltatori.
E questo è lo spazio, come ogni giovedì a quest'ora, dedicato a Earth Day Italia. Lo facciamo con Tiziana Tuccillo in collegamento dalla redazione romana di Earth Day Italia. Tuccillo, grazie e buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di scienza e politica, sintetizzo in questo modo, perché già alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 alcuni scienziati italiani, i maggiori scienziati italiani, esperti di cambiamenti climatici e ambiente, avevano dato vita a un comitato scientifico dal titolo La scienza al voto. Scienziati che hanno cercato di sensibilizzare, stanno cercando anche ora di sensibilizzare la politica sull'importanza della difesa dell'ambiente per risolvere alcuni problemi. Tuccillo, oggi noi ci concentriamo proprio su questo.
Sì, due settimane fa abbiamo ascoltato su questi temi il primo firmatario di questa lettera, il climatologo Antonello Pasini del CNR. Questa volta ci spostiamo sull'attenzione agli alberi e sulle foreste, con una delle voci più autorevoli in questo campo, anche a livello internazionale, che è il professor Giorgio Bacchiano, autore anche di un bellissimo libro pubblicato da Mondadori ultimamente, La resilienza del bosco, in cui racconta con una passione che direi quasi è poetica decine di storie di alberi, di foreste che ha visitato o studiato su tutto il pianeta. Bacchiano è anche uno dei maggiori esperti italiani di gestione delle foreste, perché dobbiamo sottolineare che come gli alberi e le foreste non solo sono preservati come ecosistemi per il riciclo della CO2, ma possono anche essere fonte di materie prime rinnovabili ed ecologiche, e quindi andare verso a questa nuova economia che è sempre a impatto più ridotto sull'ambiente.
Tiziana, ti fermo perché spesso su questo tema leggiamo tante cose. Nei giorni scorsi abbiamo parlato anche della settimana dedicata agli alberi, ma spesso sulle pagine di cronaca dei giornali, prendiamo Roma ma molte altre realtà in Italia, troviamo comitati di cittadini che si arrabbiano per il taglio di alberi, per la gestione del verde, dei parchi incolti, eccetera. Allora noi oggi parliamo proprio in un'intervista, e se sei d'accordo darei la linea, proprio a Giorgio Bacchiano, ordinario di scienze forestali dell'Università di Milano Statale, l'Università Statale di Milano, al microfono di Giuliano Giulianini, che ci parla proprio della copertura delle foreste, dello stato di salute degli alberi nel mondo e in Italia. Un'intervista molto interessante, se sei d'accordo Tiziana andiamo ad ascoltare e poi commentiamo dopo.
Sì. Assolutamente sì.
Professor Bacchiano, qual è la situazione delle foreste, della copertura forestale del pianeta e in Italia anche in particolare?
Certo, le foreste nel mondo stanno continuando a subire gli impatti negativi di un'azione scriteriata della nostra specie. Purtroppo la superficie coperta da boschi continua a ridursi a livello globale, soprattutto a causa della riduzione delle foreste tropicali, dove la deforestazione continua, anche se non se ne parla più tanto. Due anni fa c'era stato uno scandalo per gli incendi appiccati dall'uomo in Amazzonia, che erano diciamo l'ultimo anello del processo di deforestazione, cioè di eliminazione permanente della foresta, processo che purtroppo è stato ancora più intenso proprio durante l'anno del Covid. Durante il 2020 la deforestazione è stata superiore a quello che abbiamo visto nell'anno precedente, e il trend è in continuo aumento. Ci sono certo luoghi del mondo dove per fortuna questo trend è invertito, l'Italia è uno di questi.
In questi giorni è uscita anche una lettera aperta di una serie di scienziati, di esperti del clima e dell'ambiente, tra cui c'è anche lei, che in sostanza chiede un più stretto e permanente collegamento tra gli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente e i politici.
Questa lettera aperta, che ha come primo firmatario Antonello Pasini, che è uno dei migliori climatologi che abbiamo, firmata da me e da molti altri colleghi, va in questa direzione, che è una direzione in cui sembra che il nuovo esecutivo si voglia muovere, ovviamente aspettiamo la prova dei fatti, ed effettivamente potrebbe essere utile un dialogo, come dice lei, permanente, strutturato, tra la scienza e la politica. Le decisioni restano ovviamente appannaggio della politica, perché bisogna tenere in considerazione molti interessi e sono le persone che si occupano di politica, i rappresentanti del popolo, dei vari interessi in gioco a dover ricercare qual è il bene comune, ma devono poterlo fare disponendo di informazioni accurate, aggiornate e anche di proiezioni. Le faccio un solo esempio. Nella Commissione europea, quando viene introdotta una nuova direttiva, una nuova legge, c'è un ufficio che si occupa di stimare qual è l'impatto ambientale e climatico di questa direttiva. Sarebbe interessante, per esempio, se anche in Italia ogni nuova legge arrivasse con una valutazione del suo impatto sul clima. Non tanto per il clima in sé, ma perché appunto dal clima dipende il nostro benessere.
Qualche giorno fa LifeGate ha pubblicato un articolo a più mani, tra cui anche la sua firma, che riportava questa frase che mi ha colpito: puntare tutto sullo stoccaggio di carbonio nelle foreste per mitigare le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici potrebbe essere la scelta sbagliata. Ora, questa è una frase un po' scioccante per chi pensa che appunto le foreste fanno comunque, più ce ne sono e meglio è. Qual è il senso di questa frase? Cosa ci può essere di sbagliato?
Beh, il segreto sta in quel tutto. Puntare tutto solo sulle foreste, su piantare alberi, è sicuramente insufficiente. È come se la nostra atmosfera fosse una grande vasca da bagno dove ormai l'acqua ha raggiunto quasi l'orlo. Il fatto che sia così piena di acqua, in questo caso di CO2, esercita effetti negativi. Certo, dobbiamo riassorbire parte di questa CO2, quindi le piante con la fotosintesi possono darci una grossa mano. Ma il concetto è che abbiamo ancora il rubinetto ben aperto. Stiamo ancora continuando a emettere in atmosfera 150 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni giorno, ogni 24 ore. Questo è un rubinetto che va chiuso. Indipendentemente da quello che faremo con le foreste, che certo sono un alleato importante, però dobbiamo partire dal ridurre le emissioni.
C'è un dato su uno degli ultimi studi sulla situazione delle foreste italiane, è che soltanto il 19%, quindi meno di un quinto delle foreste nazionali, è oggetto di pianificazione e una percentuale ancora minore è oggetto di gestione delle foreste stesse. Ci può fare degli esempi di come le foreste italiane vengono gestite in questo momento storico?
La pianificazione è un po' il segreto di come gestire bene un bosco. Sicuramente una delle aree dove si stanno facendo buoni progressi nella gestione forestale è il Piemonte. E lì la regione sta lavorando molto per cercare di sviluppare delle filiere virtuose. Cosa significa? C'è un progetto per esempio sul legno di castagno, quindi recuperare tutti quei boschi di castagno che non sono stati più gestiti da molto tempo, sono stati abbandonati perché non più convenienti dal punto di vista economico, almeno per i loro usi tradizionali, e invece si cerca di recuperare una gestione che significa conservare il bosco, quindi prelevare quel poco di legno che è compatibile con il ritmo a cui questo legno ricresce e si riforma, mantenendo quindi la rinnovabilità della risorsa e potenziando il sistema locale di lavorazione di questo legno, le segherie, le piccole industrie di prima lavorazione per realizzare prodotti in castagno, che per esempio sono anche travi per l'uso edilizio, a cui il castagno è particolarmente adeguato, anziché importarle dall'estero, anziché farle arrivare da foreste chissà dove questo legno rischia di essersi macchiato di grossi problemi di sostenibilità.
A Roma in questi giorni, ma già da anni, insomma, fanno molto discutere i tagli drastici dei pini secolari che punteggiano il panorama della capitale. E in effetti è un problema come viene gestito questo verde di Roma o è normale un ricambio in questa situazione?
Il taglio dei pini di Roma e in generale la gestione del verde in quel comune ha tre problemi di base che però non nascono oggi. Il primo è che questi pini sono stati piantati, messi a dimora circa un secolo fa, diciamo tra 80 e 120 anni fa, questa è più o meno l'età dei pini. in un momento in cui senz'altro nessuno poteva immaginare lo sviluppo che avrebbe avuto la vita e la superficie urbana a distanza di un secolo nel futuro. E quindi in realtà potrebbero non essere la specie che si adatta bene a dei viali asfaltati dove devono purtroppo passare molti mezzi e molte macchine, dove vengono stressati da continui lavori o opere di urbanizzazione. Il secondo problema è un problema nuovo ed è un parassita, la Tumeiella parvicornis, che è un insetto esotico arrivato da pochi anni in Italia e che ama proprio nutrirsi delle gemme del pino domestico. Non ha predatori naturali, non ha dei limitatori venendo dall'estero. È l'unico rimedio per evitare che gli alberi attaccati muoiano e diventino pericolosi per le persone è quello purtroppo di abbatterli al momento. Il terzo aspetto è probabilmente un sottoinvestimento nella risorsa. Molte città in Italia considerano la manutenzione del verde ancora come un costo e mai come un beneficio. Perché tutti i benefici che gli alberi possono dare in città, il rinfrescamento, l'assorbimento delle piogge, l'assorbimento degli inquinanti per la qualità dell'aria, di fatto sono gratis e quindi si vede solo la parte del costo.
Vorrei chiudere con una nota di colore. Fra qualche giorno, il 28 febbraio, si assegnerà un premio europeo dell'albero dell'anno 2021 e, come se fosse un concorso cinematografico, c'è in gioco in concorso anche un albero italiano, il platano di Curinga. Lei conosce quest'albero, ce ne può parlare?
Alcune descrizioni, non sono mai stato, siamo in provincia di Catanzaro, vicino al Mar Tirreno, e questo è un platano molto vecchio, secondo alcuni potrebbe addirittura avere 1000 anni di età, anche se in realtà è impossibile determinarne l'età perché è completamente cavo all'interno, come si addice agli alberi particolarmente vecchi. Forse una cosa che spesso non si conosce è che il tessuto che mantiene l'albero in vita è quello subito sotto la corteccia. Tutto il tessuto all'interno serve solo come sostegno, ma di fatto sono cellule morte, quindi per questo spesso troviamo degli alberi completamente cavi che però sono ancora perfettamente vitali e riescono a trasmettere la linfa. E questo è uno degli alberi monumentali d'Italia, iscritto nel registro del Ministero, che tutti tra l'altro possono consultare sul sito del MIPAF. Si pensa che sia stato piantato dai monaci di San Basilio quando arrivarono in Calabria, quindi ha anche un interesse culturale, storico, oltre a essere un albero meraviglioso, perfettamente vitale nonostante la sua età e con una chioma enorme.
E grazie a Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali della Statale di Milano. L'intervista era di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, qui va sottolineato il tema della necessità di un lavoro congiunto, diciamo, tra politici e ricercatori, scienziati, sul clima e l'ambiente, un lavoro che sia istituzionalizzato e non lasciato un po' alla casualità. Io credo che questo sia un po' il messaggio con il quale ci lasciamo.
Assolutamente sì, bisogna che il dialogo sia aperto e continuo tra appunto politica, scienziati del clima e dell'ambiente, proprio per collaborare insieme. Attenzione grande alle aree verdi e quindi speriamo insomma di avere sempre più verde intorno a noi e sempre più vivibilità dei nostri luoghi.
Grazie a Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia di Roma, grazie a Giuliano Giulianini che ha collaborato a questo spazio dell'accesso di Earth Day Italia. L'intervista si può riascoltare sul vostro sito, Tuccillo?
Sì, sul sito di erday.it. L'appuntamento con noi, allora, Luca, se vorrete, è per la settimana prossima, giovedì prossimo.
Grazie, buon lavoro.
Buon pomeriggio a
Erday Italia. Grazie, noi chiudiamo, amici ascoltatori, questa puntata di Il Mondo alla Radio. Tra poco su questa rete l'informazione. Io ringrazio Roberto Colangeli con Luciana Fantini, da Luca Collodi linea alle notizie del giornale radio. Grazie.
Da lunedì al venerdì alle 17.05, Il Mondo alla Radio. Dai fatti internazionali alla cronaca locale, per capire cosa succede intorno a noi. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro.